Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Salute, salve e benvenuti alla Storia d'Italia. Episodio 129, La Umma, parte prima. Prima di tutto, un'informazione. Da pochi giorni il servizio che ospita il podcast non è più Spreaker, ma Acast. Ho fatto il passaggio perché Spreaker aveva incrementato troppo il numero minimo di pubblicità che dovevo avere sul podcast e perché forse Acast, da poco arrivata in Italia, sembra poter garantire un futuro migliore per la pubblicità in podcast. Ho notato però che le loro pubblicità per ora sono solo in inglese, quindi non preoccupatevi, è normale e credo che cambierà. Per ora godetevi il fatto che credo che ne avrete di meno. Ovviamente se volete ascoltare il podcast senza pubblicità, vi consiglio di iscrivervi a Patreon o Tapee. Avrete accesso agli episodi in anticipo e senza interruzioni. Vi ricordo inoltre, se potete, di lasciare una recensione del podcast su iTunes, oppure dei miei libri su Amazon, Goodreads o ovunque altro leggiate recensioni di libri. Sapete com'è, da una mano. Vi informo inoltre che ho pubblicato su Storia d'Italia Extra una chiacchierata su Il miglior nemico di Roma e in generale sulla storia gotica con Galatea Vaglio. Andate sul feed di Storia d'Italia Extra per trovarlo, assieme ad altri 15 episodi di interviste. Questo episodio è dedicato a Stefano Po, uno dei miei sostenitori più antichi, sin da prima che aprissi l'account su Patreon. Grazie di cuore Stefano per la tua costanza e il tuo aiuto, e che bello incontrarti! Grazie anche a tutti i 350 sostenitori su Patreon, Tapee e YouTube, meno 50! Abbiamo alcuni nuovi arrivati questa settimana, a livello Leonardo da Vinci, Dorel Yordake, spero di dirlo bene, a livello Galileo Galilei, Patrick, a livello Marco Polo, Mike Almendarez, Matteo Cossu, Nicola Di Già, Claudio Cianferotti, Francesco e Riccardo. Grazie ragazzi! E grazie ad Andrea Franco per essersi unito al magico livello Dante Alighieri e a Guido Mazzei per essersi unito a Leonardo da Vinci, passando da YouTube a Tapee. Ringrazio anche i tanti che sono passati a Tapee: Enrico Fasolo, Cesare Bagnari, Francesco Zezzamottola, Andrea Dago, Anna Carniato, Fabio Menotti, Yet Another Marco, Pierangelo Adducci, Rumil o Rumil, Valeria Zenoni e Francesco Done. Nello scorso episodio abbiamo fatto conoscenza con l'Arabia preislamica, un mondo integrato nella fabbrica della civiltà tardoantica. Integrazione politica, economica, culturale e religiosa. In questo episodio e nel prossimo cercheremo invece di capire come la predicazione di Muhammad e la comunità da lui fondata interagirono con questo mondo, creando qualcosa allo stesso tempo di nuovo e in perfetta continuità con il passato. Per farlo dovremo ritornare sulla figura di Muhammad e cercare di capire cosa volesse davvero realizzare e come. Per farlo mi sono ritrovato nell'impossibilità di mantenermi all'interno di un solo episodio e ho quindi deciso di dividerlo in due parti. Per molti versi, questo doppio episodio sarà come l'analisi di un delitto, uno di quei cold case che vanno per la maggiore in televisione. Si tratta di una delle indagini più fredde della storia. Non c'è ovviamente nessun delitto, eppure proveremo a rispondere a due semplici domande. Chi erano i seguaci di Muhammad e cosa volevano? Negli ultimi due episodi abbiamo messo le basi della nostra indagine. Ora sappiamo quello che la tradizione araba ci ha tramandato, per via soprattutto delle narrative dell'VIII e IX secolo. Abbiamo anche esplorato il contesto geopolitico e culturale in cui crebbe Muhammad. Oggi andremo molto più a fondo nelle questioni aperte sull'origine dell'Islam. Sono questioni, ci tengo a ribadirlo, che possono essere molto controverse per chi crede. Se doveste decidere di continuare ad ascoltare, dovrete sottoporvi ad un'analisi storica approfondita sulle origini dell'Islam. Posso garantire però una cosa: niente di quello che dirò è sostanzialmente incompatibile con la fede monoteistica in generale e islamica in particolare. Lo scopo del podcast non è di rendervi non credenti. Leggendo il Quran vi ho trovato molta bellezza. La prima sura del Quran declama:
sia fatta lode a Dio, Signore dei mondi, il compassionevole, il misericordioso, Re del giorno del giudizio. Noi ti adoriamo e ti chiediamo aiuto. Guidaci sulla retta via, la via di coloro che hai colmato di grazia, non di coloro che sono incorsi nella tua ira, né gli sviati.
Questa sura, recitata all'apertura di ogni preghiera del venerdì, ha molti punti in comune con il Paternoster, inclusa la risposta che gli danno i fedeli.
Amen.
Leggere il Quran mi ha fatto capire quanto ci sia in comune tra due civiltà considerate quasi agli antipodi, quella islamica e quella occidentale, e che, come vedremo, in realtà possono a tutti gli effetti considerarsi come entrambe eredi della grande civiltà mediterranea che li ha preceduti. Per affrontare il terreno minato delle varie interpretazioni sull'origine dell'Islam e sull'originale messaggio di Muhammad, dobbiamo fare un breve riassunto delle posizioni in campo da un punto di vista storiografico. Fino al Novecento, la storiografia dell'Islam è stata dominata soprattutto dalle fonti islamiche. Queste sono, in ordine di tempo dalla più recente alla più antica, le narrative sulla vita di Muhammad, scritte a partire dall'VIII secolo, gli hadith, ovvero i detti di Muhammad trasmessi dai suoi compagni di ventura. Gli hadith provengono soprattutto dalla fine del VII e l'inizio dell'VIII secolo. E infine c'è lo stesso Quran. Fino a fine 800, gli storici che hanno affrontato il tema della storia dell'Islam erano di solito a loro volta musulmani e, come d'altronde i contemporanei storici del cristianesimo in Occidente, di solito accettavano piuttosto acriticamente la maggior parte della tradizione loro tramandata, anche se le loro analisi del Quran e degli Hadith tendevano ad essere molto approfondite e colte. Questa tradizione ha per esempio costruito un'interpretazione del Quran dividendolo in vari periodi di composizione. Va detto infatti che, nell'interpretazione corrente, le varie sure del Quran non sono organizzate secondo l'ordine di rivelazione, ovvero dalla prima che Gabriele avrebbe dettato a Muhammad fino all'ultima. Questo ad aggiungere complessità ad un testo già imperscrutabile. Gli studiosi del Quran, sapendo che la vita di Muhammad si divide in periodo a Mecca e poi a Medina, hanno voluto quindi rintracciare in ogni parte del Quran sezioni cosiddette meccane e medinesi, dividendo poi quelle di Medina in più fasi. A fine 800 sono arrivati sul campo anche gli studiosi occidentali. Questi, pur non accettando un'origine divina per il movimento islamico, hanno di solito dato per buone e accurate le fonti islamiche, nonostante fossero molto tarde, e di solito non si sono preoccupati di confrontarle con le fonti greche, siriache, armene del VII e VIII secolo. spesso perché gli studiosi di storia islamica non avevano neanche le competenze linguistiche per farlo. D'altronde, la stessa specializzazione nella storia islamica portava in un certo senso a scontare il contesto in cui quella storia era nata. L'arrivo dell'Islam era una sorta di frontiera. C'era chi studiava la tarda antichità e imparava il greco, il siriaco e l'armeno, e chi il periodo islamico, e quindi approfondiva l'arabo. A partire però dagli anni 70 si afferma la cosiddetta scuola revisionistica. Patricia Crohn e Michael Cook sono considerati alla base di questa scuola. Il loro libro, Hagarism, The Making of the Islamic World, è di solito considerato l'anno zero del revisionismo. Crohn e Cook utilizzano a fondo le fonti cristiane ed ebraiche, l'archeologia, le iscrizioni, e questo per costruire una nuova narrativa intorno alla nascita dell'Islam. I revisionisti applicano al Quran il metodo filologico sviluppato per la prima volta per lo studio della Bibbia, analizzandolo non come un testo sacro, ma come un qualsiasi testo antico, da sviscerare con il metodo del criticismo storico. Nel 2012, il popolare storico Tom Holland, che è anche un collega podcaster, ha scritto un libro molto famoso, In the Shadow of the Sword, nel quale ha reso disponibile al grande pubblico le tesi revisionistiche. Le conclusioni raggiunte dalla scuola revisionista sono molto radicali, ne parleremo in questo episodio. Va detto però che oggi la maggior parte degli storici dell'Islam le ritengono fin troppo radicali e lavorano ad integrare quanto di giusto c'era nelle loro intuizioni e nel loro metodo con nuovi dati e analisi più approfondite delle fonti islamiche. Gli storici che ho utilizzato di più sono della scuola che reagisce ai revisionisti. Si tratta dell'italiano Tesei e poi di Donner, Hoyland, Schumacher. No, non il pilota. Mike, tieni duro. Questi storici cercano una sintesi che non ignori completamente quanto sappiamo dalle fonti islamiche. Come in altri casi, spero che ricordiate la scuola di Oxford e quella di Vienna, si tratta di una controversia in corso che è ben lungi dall'essere risolta a favore dell'uno piuttosto che dell'altro. Se vi siete incuriositi, vi consiglio di leggere il libro di Tom Holland e magari Muhammad and the Believers di Fred Donner, e questo per farvi un'idea delle tesi in campo. Oltre a questi, utilizzerò soprattutto A Prophet Has Appeared di Schumacher e In God's Path di Hoyland per cercare di costruire un quadro, spero, il più chiaro possibile di quanto avvenne. Che un uomo di nome Muhammad sia esistito davvero, ne siamo ragionevolmente certi. Non esiste nessuna fonte al di fuori del Quran che parli di Muhammad mentre era ancora in vita, ma è citato da più storici antichi subito dopo la sua morte. Un esempio classico è quello di Sebeos l'Armeno, che intorno al 660 scrive una storia dell'Armenia che è la fonte principale per questo periodo storico. Sebeos ci lascia il primo accenno biografico alla vita di Muhammad che ci sia pervenuto.
In quell'epoca un uomo apparve tra i figli di Ismael, il cui nome era Mohammed, un mercante. Per ordine di Dio apparve a costoro come un predicatore della giusta via. Gli insegnò a ritenersi il figlio di Abramo, giacché era particolarmente esperto e informato sulla storia di Mosè. Tutti i figli di Ismael si riunirono in una sola religione, abbandonando i loro vani culti antichi, e tornarono al vero Dio che era apparso al loro padre Abramo. Allora Mohammed stabilì per loro delle leggi: non mangiare carogne, non bere vino, non dire falsità e non fornicare.
Oltre a questa testimonianza dal nostro migliore storico del VII secolo, abbiamo anche altre fonti che dicono in sostanza lo stesso. Insomma, vale per Muhammad quello che vale per Gesù. Abbiamo abbastanza prove per dire che visse davvero. Al di là di questo, però, c'è molto poco che possiamo confermare con certezza, I revisionisti hanno notato nel Quran diversi dettagli che metterebbero in forte dubbio la storia tradizionale riportataci dalle fonti islamiche. Partiamo dalla stessa Mecca, che come abbiamo visto, secondo la tradizione islamica, era una grande città commerciale, con un'agricoltura sviluppata e un'intensa vita cittadina. Secondo la storia islamica, Mecca sarebbe stata una città ricca, con un'estesa rete commerciale, un emporio chiave per i commerci dell'Arabia. D'altronde, Sebeus ci conferma che Muhammad era un commerciante, e il Quran ha spesso elementi e paragoni che fanno pensare alla pratica commerciale. Questa immagine fa però a cazzotti con la realtà di Mecca, una città che non era neanche un'oasi, realizzata in una vallata desolata dove esisteva una sola fonte d'acqua che permetteva di dissetare la sua realisticamente minuscola popolazione e magari anche far coltivare qualche misero giardino, ma nulla di più. È probabile che i suoi pochi abitanti vivessero di commerci, ma certamente Mecca non era un grande emporio commerciale, come dimostrato in modo inconfutabile da Patricia Crone. Mecca era tagliata fuori da qualunque importante rotta commerciale araba, che non aveva alcuna ragione di passare per questa vallata isolata. E qui dobbiamo fare riferimento ad un altro dato controverso. In realtà non siamo neanche del tutto certi dell'esistenza stessa di Mecca al tempo del profeta. L'Arabia era molto importante per i traffici romani. Porti e basi commerciali sono minuziosamente descritti da opere come il Periplo del Mare Eritreo, che nomina porti vicini e lontani nell'Oceano Indiano e nel Mar Rosso, oltre a basi commerciali più interne, sia in Arabia che in Africa. Eppure da nessuna parte viene nominata Mecca, né sono nominati i Quraysh, la tribù che sarebbe stata la dominatrice di Mecca. Qualcosa di almeno bizzarro, considerando che i Quraysh avrebbero perfino acquistato dei territori all'interno dell'impero romano. Una tribù così importante sarebbe inevitabilmente finita nelle fonti romane, che invece nominano molte altre tribù arabe, grandi e piccole, ma mai i Quraysh. Per chi crede, tutta questa questione è tutto sommato lana caprina. Non è Mecca citata in una fonte contemporanea a Muhammad, ovvero lo stesso Quran? Come sappiamo, il Quran è stato probabilmente messo per iscritto pochi decenni dopo la morte del profeta. Su questo punto gli storici sono ormai concordi. Mecca è oggi il cuore stesso della religione islamica, il luogo dove tutti i fedeli debbono recarsi, se possono, almeno una volta nella vita. Ne consegue che sicuramente avrà un ruolo molto importante nel Quran, vero? Vi stupirà forse sapere dunque che nel Quran Mecca, meglio Makkah, è citata con certezza una sola volta, nella Sura 48, versetto 24.
Dio è colui che nella valle di Makkah ha trattenuto da voi le loro mani e da loro le vostre, dopo avervi concesso la supremazia. Dio sa quello che fate.
Altrove nel Quran si fa riferimento ad un altro luogo, detto Bacca, che sarebbe appunto il luogo dove è stato costruito da Dio il suo primo santuario. Secondo la tradizione islamica, Bacca e Makkah sono la stessa cosa. Dunque Mecca sarebbe il santuario originale del monoteismo, quella che gli autori cristiani chiamano la tenda di Abramo, ed è quindi verso Mecca che i musulmani debbono pregare. Eppure, sappiamo con certezza che i primi seguaci di Muhammad non pregavano in direzione di Mecca, ma di Gerusalemme, il vero primo grande santuario del monoteismo. Si trova traccia di questo fatto incontrovertibile già nella tradizione islamica, che sostiene però che fu Muhammad stesso a decidere di passare a pregare in direzione di Mecca. Se allarghiamo però lo sguardo agli scrittori cristiani, le cose si complicano. Infatti, questi riportano come, dopo la conquista della Siria e della Palestina, quindi dopo la morte di Muhammad, i primi musulmani pregavano in direzione molto bizzarra. Anastasio del Sinai, che visse nel celebre monastero di Santa Caterina al Sinai, scrive nella seconda metà del VII secolo che
alcuni cristiani hanno visitato il luogo dove coloro che ci tengono oggi in schiavitù adorano la loro pietra.
La pietra sembra fare riferimento alla moderna pietra sacra della Kaaba a Mecca, all'interno del grande santuario dove tutti i musulmani oggi debbono recarsi almeno una volta nella vita. Ma una pietra viene venerata dai musulmani anche nella ben più vicina Gerusalemme, all'interno della cupola della roccia. Sembra improbabile che un cristiano si sia recato fino all'Hujaz, ma potremmo anche accettarlo se non avessimo altre testimonianze che sono in contraddizione con Mecca. La quarta lettera di Giovanni lo Stilita, scritta da Giacobbe di Edessa sul finire del VII secolo, descrive in modo inconfutabile la direzione in cui al suo tempo pregavano i musulmani, decenni dopo la conquista araba.
Gli ebrei che vivono in Egitto, e a tutti gli effetti anche i Mujairun,
cioè gli emigranti islamici,
pregavano verso est, e lo fanno tuttora. Gli ebrei verso Gerusalemme, e i Mujairun verso la Kaaba. E gli ebrei che sono a sud di Gerusalemme pregano verso nord. E quelli che sono a Babilonia e ad Alahira, o Basra, pregano verso l'ovest.
Da questa descrizione, che può apparire confusa, sappiamo che i credenti arabi, seguaci di Muhammad, i Muhajirun, pregavano dall'Egitto verso est, da Babilonia verso ovest, dalla Siria verso sud. Se triangoliamo queste indicazioni, la direzione della preghiera dei Muhajirun sembra essere verso la Terra Santa, la Palestina, perché altrimenti da Babilonia o dall'Egitto i musulmani avrebbero dovuto pregare verso sud, o almeno sud-est e sud-ovest, mentre evidentemente pregavano nella stessa direzione degli ebrei. Giacobbe, in un altro passaggio, ci informa che nella sua giovinezza studiò ad Alessandria, dove gli arabi pregavano verso est, cosa che è completamente incompatibile con lo Hijaz, che è in direzione quasi esattamente verso sud. Ora, nell'antichità ovviamente le direzioni potevano non essere esatte, ma gli antichi sapevano orientarsi, e direi meglio di noi moderni, e lo facevano di solito molto accuratamente. Un errore talmente grossolano da parte degli arabi su una questione così importante per la loro fede sembra assolutamente irrealistico. Abbiamo anche prove archeologiche. Secondo diverse descrizioni dell'originale moschea di Fustat, in Egitto, la Qibla, che nelle moschee indica di solito la direzione di Mecca, era lì orientata verso est e non verso sud. Mentre la moschea della grande città di Kufa, una delle due città guarnigione degli arabi in Iraq, aveva la Qibla orientata verso occidente, verso la Palestina. La conclusione di Schumacher, che non è uno dei revisionisti più accesi come Patricia Crohn o Tom Holland, è che la Kaaba, e dunque il luogo più sacro per il primo movimento islamico, non era affatto nello Hijaz, ma in quella che oggi è la Terra Santa, la Palestina. Torneremo su questo punto, non temete, perché è cruciale. Qui basti dire un ultimo indizio. Muawiyah, dominatore della Siria per 40 anni e quinto califfo dell'Islam, si fece incoronare a Gerusalemme, e a Gerusalemme gli arabi costruirono il loro primo vero edificio di culto. Per quello che possiamo capire, la centralità di Gerusalemme fu probabilmente modificata ai tempi di Abd al-Malik, il califfo che fece di Mecca, Medina e in generale dello Hijaz il cuore della nascente religione islamica. Abd al-Malik regnò come comandante dei credenti tra il 685 e il 705 ed è una figura talmente importante per definire l'Islam come lo conosciamo che alcuni storici lo considerano il Costantino dell'Islam.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Cool fact:
a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Appurato che Mecca non era l'originale luogo santo dell'Islam e che si tratta probabilmente solo del luogo in cui era nato Muhammad, i revisionisti hanno messo in dubbio perfino la sua ubicazione nello Hijaz, la regione occidentale della penisola arabica. Per farlo, fanno riferimento alle descrizioni della tradizione islamica della terra di Muhammad, che sembra essere più compatibile con un luogo fertile, con un'ampia disponibilità di acqua e perfino di luoghi dove pescare. Sappiamo che l'originale Bakka, la tenda di Abramo, il luogo più sacro dei primi credenti musulmani, era probabilmente in Palestina. A questo punto occorre solo qualche altro passaggio logico per arrivare ad una conclusione, se vogliamo, rivoluzionaria. Forse Muhammad non nacque nello Hijaz, ma in qualche luogo ai confini dell'Impero Romano. Per dimostrare questo, i revisionisti fanno riferimento ad esempio alle molte parole di origine siriaca, quindi anche aramaica, che si ritrovano nel Quran. Secondo i revisionisti, inoltre, i Quraysh, questa importantissima tribù dominante a Mecca, non sarebbero altro che una traslitterazione in arabo del termine latino federati o alleati. Insomma, Muhammad sarebbe nato in qualche regione sotto l'antica autorità dei sovrani Ghassanidi, almeno prima che questi Ghassanidi, forse gli stessi Quraysh della tradizione islamica, fossero detronizzati da Maurizio nel 582, quando Muhammad era un adolescente. E qui, su questo punto, la mia opinione e quella di altri studiosi recenti della corrente opposta a Krohn e Holland diverge da quella dei revisionisti. Il Quran è scritto in quello che era chiaramente il dialetto dello Hijaz. La presenza di parole siriache è dovuta con tutta probabilità alla penetrazione della cultura aramaico-siriana in Arabia. Il mondo semitico della Siria e della Palestina era piuttosto vicino a quello arabo, anzi si compenetravano. Inevitabile che alcune terminologie siriache penetrassero nell'arabo, come l'inglese continua a diffondersi in Italia. Spesso male a sproposito, ma questa è un'altra questione. In altre parti del Quran sembra chiaro che Muhammad, o comunque i suoi compilatori, siano molto informati a riguardo dei dibattiti teologici della comunità cristiana sulle nature e sulle volontà di Gesù, oltre che sulla Trinità. Sembra quasi che alcune parti del Quran diano per scontato che i lettori conoscessero a fondo queste questioni di lana caprina della teologia cristiana. Tutto questo è molto strano, visto che l'Hijaz di Muhammad era completamente privo di cristiani. Quanto basta per pensare che perfino i pochi intellettuali dell'Hijaz avessero una conoscenza piuttosto superficiale del cristianesimo. Ho a lungo parlato con Joshua, un ricercatore universitario che lavora ad Oxford e che si è prestato ad essere la mia guida personale in questo affascinante mondo, indicandomi i libri da leggere e le principali tesi in campo. Joshua ha un bel account su Twitter che si chiama Origins of Islam. Dategli un'occhiata. Secondo Joshua, la presenza di questi passaggi teologici che fanno riferimento al cristianesimo può avere solamente due spiegazioni. O il Quran non è stato concepito nello Hijaz, ma questo sembra improbabile, o alcune sue parti sono state integrate nei decenni successivi alla morte di Muhammad, ovvero dopo la conquista della Siria e della Palestina cristiane, quando i credenti musulmani entrarono più a contatto con il cristianesimo e percepirono quindi la necessità di affermare più chiaramente dove la teologia cristiana era errata, soprattutto a riguardo della Trinità e della divinità di Gesù. Temo di avervi confuso, ma provo a riassumere. Sono abbastanza convinto che l'originale Kaaba non fosse Mecca. Penso di poter anche sostenere che la Mecca originale sia la stessa Mecca attuale. Quanto ai Quraysh, e mi è impossibile sapere con certezza chi fossero, ma è probabile che si trattasse effettivamente di un'importante tribù araba dello Hijaz. I suoi contatti con il mondo romano sono però assai probabili, e non è impossibile che facessero parte della confederazione dei Ghassanidi. Anche perché, come vedremo, Muhammad sembra parteggiare per certi versi per i romani e avere una certa conoscenza approfondita della geografia della Palestina. Che i Quraysh di Mecca fossero degli alleati di Roma non è quindi affatto improbabile. Qualunque fosse la loro relazione, questa deve aver avuto una brusca interruzione a causa del collasso dell'autorità romana in Palestina, seguita alla conquista di Gerusalemme da parte di Sharbaraz nel 614. Da allora in poi i Quraysh di Mecca furono abbandonati al loro destino. Muhammad, che aveva appena iniziato la sua predicazione, deve essere stato profondamente influenzato da quanto stava accadendo al suo mondo. L'ordine mondiale delle cose era in completo disfacimento. Gli ultimi giorni si avvicinavano. Era a suo modo di pensare indispensabile che tutti gli uomini timorati di Dio si pentissero e iniziassero immediatamente, ora, in questo momento, a camminare su una via più stretta, in attesa del giudizio di Dio. E di questo, e in sostanza di cosa credevano Muhammad e i suoi discepoli, parleremo nel resto della puntata. Ora che abbiamo appurato quello che è appurabile sul contesto in cui nacque Muhammad, il mio obiettivo è di cercare di capire meglio chi fosse davvero, per quanto possibile, ma soprattutto quale fosse la vera natura del suo movimento religioso. La fonte principale per cercare di comprendere la natura stessa del messaggio di Muhammad è ovviamente lo stesso Quran. Lo studio di generazioni di accademici che hanno scandagliato il testo in lungo e largo, spesso rimuovendo le interpretazioni che ci si erano affastellate nel corso dei secoli, non ha trovato però neanche un accenno ad anacronismi che potessero giustificare una sua stesura molto tarda. Copie molto antiche del Quran sono state ritrovate in Yemen, risalenti a pochi decenni dopo la morte del profeta. Lo stesso vocabolario utilizzato indirizza verso una conclusione ormai generalmente accettata. Il Quran è stato scritto, o almeno si è consolidato nella forma attuale, a pochissimi decenni dalla morte del profeta, forse 20-30 anni dopo, sotto la direzione dei primi successori di Muhammad, probabilmente ai tempi di Umar, o ancor più probabilmente di Uthman, tra il 644 e il 656. Come abbiamo visto però, questo non vuol dire che il testo non fosse stato comunque influenzato da decenni di evoluzione e di contatti con il mondo cristiano. E cosa ci dice il Quran, questa fonte antichissima dell'originale Islam dei tempi di Muhammad? Se rimuoviamo quello che la tradizione islamica ha creduto di vedere nel Quran, troviamo moltissimi dettagli interessanti e innovativi. Farò qui riferimento in particolare al libro di Fred Donner, Muhammad and the Believers, che è considerato nel campo un lavoro seminale per l'interpretazione dei primi decenni di storia islamica. La prima questione rivoluzionaria è che nel Quran i riferimenti all'Islam e ai musulmani sono molto rari. Le due parole in questione sembrano essere utilizzate in un'accezione piuttosto diversa da come si affermarono nel corso dell'VIII secolo. Islam, nell'accezione moderna, è la nuova religione fondata da Muhammad, ma Islam vuol dire sottomissione, e Muslimun, la parola da cui deriva il nostro musulmani, indica coloro che si sottomettono alla volontà di Dio. Eppure le fonti non islamiche non usano il termine musulmani per indicare gli arabi seguaci di Muhammad, e questo fino alla fine dell'VIII secolo, un secolo e mezzo dopo la conquista araba. Quanto alle fonti islamiche, Islam, a parte i pochi riferimenti nel Quran, appare per la prima volta solo nel fregio della cupola della roccia, a Gerusalemme. Questo è il primo vero esempio di architettura islamica giunto integro fino a noi. Infatti, la cupola della roccia domina ancora oggi il panorama di Gerusalemme, con la sua meravigliosa cupola dorata. Fu costruita sotto Abd al-Malik, alla fine del VII secolo. Eppure, anche in questo caso, Islam è utilizzato solo in quanto diretta citazione di un passaggio del Quran. Il problema è che il significato di Islam e Muslim nel Quran sembra essere molto diverso da quello che è oggi l'accezione più comune. Oggi l'Islam è una religione e i musulmani sono gli aderenti di questa religione, ma nel Quran la parola Islam è utilizzata nell'accezione letterale del termine, ovvero come sottomissione, e non per indicare una religione diversa indipendente da, per esempio, il cristianesimo o l'ebraismo. Quanto a Muslimun, questo termine è utilizzato per indicare i fedeli del monoteismo abramitico di Muhammad, vero, ma in modo molto peculiare, perché in realtà il termine che il Quran usa più spesso per indicare i seguaci della vera fede monoteistica è un altro, Mu'minun, che vuol dire i credenti o i fedeli. Quanto alla comunità da lui fondata, nel Quran Muhammad usa quasi sempre il termine la comunità dei credenti. Non solo, Muslimun, ma questo punto è controverso, sembra indicare un sottinsieme della comunità dei credenti. Muslimun farebbe riferimento ai primissimi seguaci di Muhammad, forse coloro che lo seguirono sin dai primi tempi della sua predicazione a Mecca, mentre i Mu'minun sarebbero tutti i suoi seguaci, compresi i nuovi arrivati. Non solo, quando infine Muhammad morì, checché ne dicano pigramente ancora i libri di storia, i suoi successori non furono chiamati immediatamente Califat Allah, in italiano califfi, vale a dire i vicari di Allah. Il loro titolo era Amir al-Mu'minun, il comandante dei credenti, non dei musulmani. Per questa ragione, da ora in poi, e almeno fino ai tempi di Abd al-Malik, sappiate che cercherò di utilizzare il termine musulmani e Islam con molta parsimonia. È evidente che la prima comunità dei credenti di Muhammad e la sua forma istituzionale che prenderà Medina non si identificava ancora come islamica all'inizio della sua storia. Questa discussione potrebbe sembrare una vuota questione di semantica se non sapessimo con una ragionevole certezza che la distinzione tra credenti e musulmani è una differenza sostanziale, con un'esplosiva rilevanza nella storia del movimento di Muhammad. Ma di questo parleremo nella seconda parte di questo episodio. Come abbiamo visto, Muhammad iniziò la sua predicazione intorno al 610, spingendo i suoi contemporanei ad abbracciare con fervore la fede monoteistica dei loro padri, incitandoli a ripercorrere la strada smarrita di Abramo e a temere l'imminente arrivo degli ultimi giorni, della fine del mondo. Lo fece in un periodo in cui le armate sasanidi stavano distruggendo il potere romano in Siria, quando l'Hijaz di Muhammad sembrava sotto assedio da parte degli infedeli politeisti, i persiani zoroastriani. Eppure, nel 622, avvenne qualcosa di molto importante per la comunità dei credenti, qualcosa che poi li spinse a datare tutti i loro documenti da questa data, è la celebre Hijra. Va detto infatti che i credenti iniziarono a datare i loro documenti a partire dalla Hijra già nei primissimi decenni della loro storia. Questo quando gli eventi in questione erano ancora ben chiari nella memoria di chiunque fosse in vita. E questo a differenza dei cristiani, che invece non presero a datare il loro calendario dalla nascita di Gesù che tra 6 e 9 secoli dopo la sua morte. Sappiamo bene cosa la tradizione sostiene che avvenne nel 622. Muhammad si trasferì da Mecca a Yathrib, la città che un giorno si chiamerà Medina, la città del messaggero di Dio. Questo è considerato l'atto fondativo della comunità dei credenti. Eppure, da vari passaggi nel Quran, scritti in seguito a questo evento, è chiaro che Muhammad interpreti l'Hijra non come è ormai accettata dalla comunità islamica, ma come una sorta di abbandono della vita nomade e beduina, o comunque della propria vita precedente all'unione alla comunità dei credenti. l'Hijra, in questo caso, equivarrebbe ad unirsi alla sua comunità medina. In questo, Muhammad è stato il primo a compiere l'Hijra nel 622, ma durante tutto il resto della sua vita cercherà di convincere tutti gli arabi a fare lo stesso, ad emigrare, a diventare gli emigranti, i muhajirun, a lasciare la propria vita precedente per unirsi al profeta nella sua città, affidandosi ad una nuova famiglia, non più basata sul sangue, bensì sulla fede, con tutto ciò che questo implicava, anche l'eventuale morte in battaglia per compiere il volere di Dio. Volete alcuni esempi di tutto questo? Sura terza, versetto 195.
Chi farà l'Hijra o sarà espulso dalle sue case, o chi fu perseguitato in mio nome e combatté e divenne un martire, io certamente perdonerò le sue colpe e lo ammetterò nel giardino dove scorrono i fiumi, come ricompensa da parte di Dio.
Un sentimento identico è scritto nella Sura 22, versetto 58.
Chi farà l'Hijra sulla via di Dio e poi è martirizzato e muore, Dio lo ricompenserà. Certamente Dio è il miglior compensatore.
Notate come migrare o fare l'Hijra è associato con lasciare le proprie case e con combattere nel nome di Dio? Su questo punto vorrei citare Fred Donner, perché mi rendo conto che questa tesi può essere considerata rivoluzionaria.
I versetti del Quran che parlano di fare l'Hijra sulla via di Dio lo fanno come sostanzialmente un sinonimo di jihad, che a sua volta vuol dire sforzo, anch'esso fatto sulla via di Dio. Diversi passaggi del Quran associano l'Hijra con l'abbandonare la casa con l'obiettivo di combattere. Mi sembra che l'Hijra, in un certo senso, sia stato per la comunità dei credenti quello che il battesimo era per i cristiani, ovvero la porta d'ingresso alla comunità.
Ma cosa si aspettava Muhammad dai nuovi aderenti alla comunità dei credenti? Dai passaggi in alto, e da molti altri, è evidente che, già nella sua genesi, unirsi alla comunità dei credenti aveva uno scopo sia religioso che militare. L'Hijra portava direttamente ad una comunità determinata a combattere i nemici di Dio, anche se questo non era certamente l'unico scopo. Un altro aspetto della comunità era chiaramente finanziario. Come in ogni comunità religiosa che si rispetti, Muhammad si aspettava che i suoi aderenti cedessero una parte delle proprie sostanze, lo zakat, ad una cassa comune, volta a sostenere le spese di tutta la comunità. Così vediamo come uno dei cinque pilastri dell'Islam avesse un significato molto diverso da oggi. Lo zakat era la tassa per partecipare alla comunità, non un'elemosina per i poveri, come è invece il significato attuale. Va detto comunque che anche l'originale zakat aveva un ruolo mutualistico. Una parte dello zakat andava certamente al sostentamento dei più poveri all'interno della comunità Yathrib, oltre che a sostenere le vedove e gli orfani di coloro che morivano combattendo per Muhammad. Una sorta di pensione per i caduti di guerra. Ma se abbiamo appurato che lo scopo della Hijra era unirsi alla comunità dei credenti, in cosa credevano questi credenti che si iniziarono a radunare a Yathrib nel 622 e che andarono crescendo in potenza nel seguente decennio, fino alla morte di Muhammad? A riguardo c'è un forte, inaspettato consenso tra gli storici. Il primo obiettivo dei credenti era l'assoluta, completa aderenza al concetto dell'unità di Dio, al fine di costruire un monoteismo assoluto che non fosse mitigato in alcun modo da usi e costumi precedenti. Il Quran impartisce continue, stringenti istruzioni al riguardo e in diversi passaggi condanna la dottrina cristiana che prevede di dividere l'unità di Dio in tre parti. Per esempio, nella Sura 5, versetto 73,
ci sono coloro che dicono che Dio è la terza parte di tre. Non credergli. Non c'è altro Dio che l'unico Dio.
una chiara condanna della dottrina cristiana della Trinità. Come abbiamo visto nell'episodio dedicato alla storia ufficiale dell'Islam, il Coran è molto duro contro i cosiddetti mushrikun, gli associatori, un termine che, nella vulgata tradizionale, è tradotto con politeisti o con un termine della tradizione cristiana, pagani. Muhammad sarebbe quindi molto duro con i politeisti, per i quali prescriveva in sostanza perfino la morte. Di converso, Muhammad è tutto sommato tollerante con gli altri monoteisti, definiti nel Coran Ahl al-Kitab, ovvero i popoli del libro. Eppure oggi sappiamo che il politeismo vero e proprio era ormai minoritario nell'Arabia di Muhammad. Fred Donner e altri studiosi hanno quindi sostenuto che i mushrikun, coloro che negano l'unitarietà di Dio, siano in realtà soprattutto i cristiani, ma non tutti cristiani probabilmente, ma in particolare i cristiani calcedoniani della Chiesa imperiale, particolarmente malvisti. Il peccato dei calcedoniani sarebbe dichiarare che Dio è composto da tre parti e che può incarnarsi in un corpo umano, rimanendo separato da esso. In questo i monofisiti e perfino i nestoriani, che negano sostanzialmente la confusione tra la natura divina e umana di Gesù, devono essere sembrati più accettabili alla comunità dei credenti. Detto questo, nel Coran Gesù è considerato un apostolo di Dio come e allo stesso livello di Muhammad. Non è questo il caso oggi per l'interpretazione moderna dei musulmani, che giudicano Muhammad su un livello superiore. Nel Coran è chiaro che dall'antichità ad oggi ci sono stati molti profeti e Muhammad si ritiene chiaramente semplicemente l'ultimo, destinato a riportare l'originale messaggio dell'unitarietà di Dio alla purezza originale, rimuovendo gli orpelli che la storia e la teologia avevano aggiunto alla purezza del monoteismo assoluto, quello in teoria originariamente praticato da Abramo, che Muhammad ritiene essere il progenitore degli arabi. La seconda questione centrale del movimento di Muhammad era l'imminente arrivo degli ultimi giorni e del giudizio di Dio. Gli ultimi giorni sono definiti come Yawm al-Din, il giorno del giudizio. Il millenarismo escatologico di Gregorio Magno è assai simile a quello di Muhammad, che è quasi suo contemporaneo. Nel Coran si sottolinea come l'ultimo giorno arriverà all'improvviso. Il mondo ne uscirà sconvolto, le montagne scorreranno come fiumi, i cieli si apriranno e le stelle cadranno. I morti di tutte le epoche si sveglieranno ed usciranno dalle loro tombe. Tutti saranno portati di fronte a Dio per il giudizio finale. Per il Coran è assolutamente imperativo prepararsi all'ultimo giorno, perché questo è giudicato imminente. Non è sufficiente accettare l'unicità di Dio e gli ultimi giorni per assicurarsi la salvezza eterna. Occorre vivere la propria vita in modo puro e ascetico. E questo sin dall'Hijra, ovvero dall'ingresso nella comunità dei credenti. Muhammad prescrive una vita morigerata, pia. Si indigna contro l'arroganza dei potenti e stimola tutti i credenti ad essere umili nei confronti degli altri esseri viventi, uomini e perfino bestie, ma in particolar modo nei confronti degli altri credenti. Come abbiamo visto, il Coran è assai meno tollerante nei confronti dei miscredenti. Per vivere in modo pio è necessario innanzitutto pregare in modo regolare. Da nessuna parte nel Coran è prescritto che occorre pregare 5 volte nella giornata. Anzi, dai vaghi accenni presenti sembra intuire che per Muhammad fossero necessarie 3 preghiere. Nella sura 11 si afferma:
effettua preghiere rituali all'inizio e alla fine del giorno e durante la notte.
Anche sul numero delle preghiere, quindi, non c'è certezza, solo per ribadire che anche questo pilastro dell'Islam, in realtà, è frutto più della tradizione islamica che del testo del Coran stesso. Il Coran incita i credenti ad aderire ad alcuni standard di comportamento, in modo da vivere una vita più pia, morigerata e santa, e questo rispetto al mondo circostante, costituito nella mentalità del Coran in gran parte da peccatori. L'intensità e l'organizzazione giornaliera delle preghiere, spero che l'avrete notato, mi ricorda da vicino il contemporaneo movimento monastico orientale, che, come abbiamo visto qualche puntata fa, era basato a sua volta sul concetto di costanti preghiere e rituali all'interno di una comunità di credenti particolarmente determinata ad allenarsi ad una vita pia, umile, fatta di sacrifici sulla via dell'adorazione dell'unico Dio. Per altri versi, questa organizzazione mi ricorda quelle che noi oggi chiamiamo le sette religiose e che spesso non sono altro che movimenti di revival religioso di una religione che viene vista come ormai corrotta o il cui primitivo messaggio è andato perduto nei secoli, proprio come l'originale messaggio secondo Muhammad. Basti pensare ai puritani del XVII secolo o ai vari credi evangelici degli Stati Uniti. Eppure l'esempio più simile, per certi versi, è secondo me quello dei mormoni, o Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. I mormoni stanno al protestantesimo, come il movimento di Muhammad stava all'ebraismo e al cristianesimo, almeno all'alba della sua storia. Per vivere una vita pia e timorata di Dio, il Coran ha molte istruzioni e prescrizioni, anche se meno chiare di quelle che si sono affermate nel tempo. Queste regole determinano svariati aspetti della vita di tutti i giorni. Nel Quran troviamo il digiuno rituale nel nono mese del calendario lunare. Si tratta del Ramadan, che, a differenza di altri pilastri dell'Islam, sembra essersi affermato da subito nella comunità dei credenti, sin dalla sua fondazione. Oltre alle preghiere e al digiuno, i credenti debbono vestirsi modestamente, non mangiare maiale, carogne e sangue, dettaglio che è ripreso perfettamente da Sebeos, a testimonianza dell'accuratezza dello storico armeno. A riguardo, leggiamo il versetto del Coran.
Dio vi ha proibito la carogna, il sangue e la carne di maiale, e ogni animale sul quale sia stato invocato altro nome che quello di Dio. Quanto a colui che vi sia costretto senza essere né ribelle né trasgressore, in verità Dio sa perdonare ed essere misericordioso.
Notare come nel Quran, come sempre, ad un'ingiunzione categorica segue sempre un fattore moderante. I credenti non debbono temere di peccare se ingannati. Muhammad, a volte, mi sembra un legislatore che cerca in tutti i modi di prevedere come le sue leggi verranno interpretate nel futuro. Oltre a questo, i credenti non possono pregare quando sono intossicati da alcol o altri stupefacenti, ma nel Quran non c'è alcun divieto assoluto di consumare l'alcol. Altri gravi peccati sono proibiti in modo esplicito: associare qualunque cosa a Dio, rubare, uccidere, l'adulterio, l'infanticidio, dare falsa testimonianza e disubbidire al profeta. Insomma, le solite istruzioni di un culto monoteistico. Come abbiamo visto, la comunità di Muhammad ha forti tratti monastici e la sua regola non è molto dissimile da una regola di un monastero. In un fattore però si differenzia in modo determinante. Muhammad, a differenza di Benedetto o Colombano, non è altrettanto determinato ad escludere il mondo, il sesso, le famiglie e le ricchezze dalla sua comunità. Non vuole formare in sostanza una comunità di uomini isolati nel deserto, anche se va detto che in un passaggio, la Sura 18, versetto 46, il Quran declama:
«Le ricchezze e i figli sono l'ornamento della vita più prossima a noi, ma le opere buone sono migliori di fronte a Dio».
Un sentimento che sarebbe stato ben accolto dai monaci del deserto. In altri passaggi, però, è chiaro che Muhammad concepisca la sua comunità come composta da uomini e donne, con i loro desideri e le loro famiglie. A differenza dei monaci e degli asceti cristiani, Muhammad concepisce le gioie della vita e del mondo naturale come doni di Dio. Amare i propri figli, godere le proprie ricchezze, desiderare il compagno o la compagna di vita sono considerati del tutto naturali e non incompatibili con una vita pia e morigerata. Insomma, concludendo questa prima parte, Muhammad ha costruito sul monoteismo ebraico-cristiano un movimento di revival monoteistico volto alla purificazione di quello che riteneva essere l'originale religione di Abramo. Per farlo, dopo aver fallito nel convincere tutti i Quraysh di Mecca a seguirlo, si trasferì a Yathrib, dove fondò una comunità di credenti con forti elementi pietistici, volti a preparare i suoi aderenti all'imminente arrivo degli ultimi giorni. Questa comunità aveva strette regole di comportamento, si reggeva sull'ubbidienza a Dio e a Muhammad, e aveva caratteristiche militanti. Unirsi alla comunità voleva dire anche offrire la propria spada e parte delle proprie sostanze alla causa dell'unico Dio. Nel farlo, Muhammad costruì su una serie di mattoni preesistenti, come il monoteismo ebraico e l'ascetismo cristiano. Nelle parole di Fred Donner,
l'enfasi che il Corano utilizza nell'incitare un comportamento virtuoso è così grande che siamo giustificati nel caratterizzare il movimento dei credenti come non solo un movimento severamente monoteistico, ma anche come una comunità di credenti molto devoti. In questo, il movimento di Muhammad è in continuità ideale con le tendenze che si ritrovano in tutto il vicino Oriente nello stesso periodo, cucito su misura per un pubblico arabo.
Nella prossima parte di questo episodio faremo la conoscenza con le regole scritte di funzionamento della comunità di Muhammad e ne esploreremo l'iniziale storia nel contesto di quanto stava avvenendo in contemporanea in Persia e nell'Impero Romano. Cercheremo di andare anche a fondo sulla sua vera natura. Qual era il rapporto tra i credenti, gli ebrei e i cristiani? E in definitiva, perché gli arabi invasero gli imperi loro circostanti? Nessuna di queste domande ha una risposta facile o certa, ma proveremo a vedere quali siano le più probabili.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Grazie mille per l'ascolto e grazie a Valerio, Riccardo, Antonio per essere le mie magnifiche voci in questo episodio. Grazie anche ad Andrea Trentini, arabista e bibliotecario, che è stato così gentile da rivedere la bozza a caccia di errori e che ha avuto molti suggerimenti su come migliorare il testo. Va da sé che se c'è un errore questo è solo mio. Questo podcast appartiene a tutti i miei sostenitori, ma in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore e Mauro Samarati e a livello Dante Alighieri, Musumeci, Manuel Marchio, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, Davide L'Apostata, Luca Baccaro, Guglielmo De Martino, Daniele Farina e Andrea. Grazie anche a Leonardo Da Vinci, Paolo, Pablo, i due Jacopo, Riccardo, Frazemmo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea Vovola ed Agostini, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo Vacherre, De Natale, Stefano, Luca da Milano e Luca Lanotte, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Piernicola, Totila, Vito, Tascio, Carlo, Matteo, Luigi Loreti e Boselli, Simone, Debora, Pietro, Tuscany Discovery, Giorgio, Guido e Dorel. Grazie mille a tutti e alla prossima puntata!